Riccardo Maggi, consigliere comunale nella, eletto con la lista civica di Marino, ma
radicale,
ex segretario dei Radicali Roma.
Dove la parola chiave è ex, perché il nuovo segretario dei Radicali Roma è Paolo Izzo. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera Riccardo Maggi. Riccardo Izzo, anche scrittore, si occupa di narrativa, di giornalismo, di saggi, insomma di tante cose.
Sì, scrivo anche lettere ai giornali, tante.
Ecco. Insomma, parleremo anche di questo con,
certo,
di tutto, con Paolo.
Ma soprattutto c'è un motivo molto a cui i radicali tengono molto,
12,
per cui sono qui.
12 motivi.
Sono 12 motivi.
Sono i 12 referendum che stanno proponendo i radicali in questo momento e fra pochissimo ne parleremo. Io volevo, già gliel'ho detto a microfoni spenti, a Riccardo Maggi chiedere qualcosa in più sull'ottimo risultato della lista civica Marino. È vero che le liste civiche nel momento in cui ci sono le amministrative prendono sempre dei buoni risultati, ma in questo caso probabilmente, questa era un po' la mia visione, ma magari è completamente sbagliata, era anche un momento storico, ne parlavamo proprio poco fa, in cui il Partito Democratico perdeva consensi e forse Marino si voleva votare, ma non col Partito Democratico, bensì con la lista civica. È possibile?
Ma sicuramente questa è una, può essere una spiegazione, diciamo, non solo il Partito Democratico, i partiti in generale, i partiti più strutturati, magari in questo momento, con questa situazione anche politica nazionale, con questo governo, non godono di grosse simpatie presso l'elettorato, anche l'astensionismo elevato ci dice la stessa cosa. Però c'è anche da dire che Ignazio Marino ha scelto, ha selezionato i candidati di questa lista civica attentamente, alcuni, come il mio caso, con un'esperienza politica e una militanza politica conosciuta, esplicita, ed è così anche per altri candidati che sono nella lista, altri provenienti da altre esperienze professionali che hanno messo al servizio di questa lista civica, che ha avuto, ricordiamolo, il 7,5%, quindi un ottimo risultato. Tra l'altro noi ci stiamo continuando a vedere, a incontrare con gli altri candidati, perché vogliamo fare in modo che le loro competenze, le loro esperienze restino patrimonio poi di quella che sarà l'iniziativa in consiglio e anche l'iniziativa della giunta.
Lo slogan della campagna elettorale di Riccardo Maggi era anche "un solo radicale può fare la differenza", e naturalmente immagino che ci fosse un riferimento più o meno esplicito a quanto accaduto nel settembre-ottobre scorso in Regione Lazio, quando due radicali, Rocco Berardo e Giuseppe Rosso Di Vita, furono gli artefici dello svelamento del sistema di finanziamenti e gruppi alla Regione. Poi andò che il presidente Zingaretti non volle ricandidare nessuno dei consiglieri uscenti, neanche radicali, e in qualche modo vi siete presi una rivincita?
Ma allora, diciamo che lì ci fu una rottura dura, durissima, con il candidato alla presidenza del PD e della coalizione centrosinistra Zingaretti, perché lui impose questo criterio di selezione a tutte le liste della coalizione. Noi non accettammo questo criterio perché ci sembrava che ci fosse una differenza proprio per i motivi che dicevi tu, e quindi che quei due consiglieri dovessero in qualche modo, come dire, proprio la loro presenza dovesse segnare la discontinuità rispetto alla prassi del consiglio precedente, e quindi ci fu una rottura. In questo caso, nel caso della mia candidatura, io in realtà, devo dirlo, non ho avuto alcun rapporto con il Partito Democratico e con la coalizione, ho avuto un rapporto diretto con il candidato sindaco Ignazio Marino,
che invece ti ha voluto, insomma, nella sua lista.
Mi ha voluto, la cosa è iniziata, diciamo, sia perché c'è stato un riconoscimento da parte sua della iniziativa politica radicale su Roma degli ultimi anni, che lui conosceva, soprattutto in tema di diritti civili, di trasparenza, e perché lui ha sottoscritto dei referendum cittadini che l'estate scorsa noi tentammo e che ora vogliamo rilanciare su dei temi che sono al centro del suo programma.
Paolo Izzo, allora, sono 12 referendum.
Sì, partiamo da qui perché dobbiamo dirli tutti e 12, ci mettiamo 4 ore, quindi secondo me possiamo dedicare le prossime 4 ore ai 12 referendum. Mi sembra giusto, facciamolo. Cioè, no, cerchiamo di farlo velocemente, però citiamoli tutti.
Cerchiamo di sintetizzarli.
Sì, sì.
Allora, la maggior parte sono sulla giustizia, nel senso proprio lato del termine anche. Perché alcuni proprio hanno a che vedere con le carriere dei magistrati, quindi con la responsabilità civile degli stessi.
Uno e due c'è scritto, responsabilità civile, cioè perché uno e due?
Sono
già i primi due?
Perché alcune norme per essere abrogate devono essere prese in mezzo alla legge, allora si devono fare due quesiti specifici per abrogare alcune righe di quella legge, e questa abrogazione
guardi
consente...
Izzo, li voglio sapere tutti, quindi ci dica uno e ci dica due.
Allora no, i due sono troppo tecniche le spiegazioni. Comunque andiamo a chiedere il giusto risarcimento dei danni quando sia accertata la responsabilità dei magistrati in delle condanne che magari hanno in processi che sono durati anni e anni. Noi facciamo sempre il caso di Enzo Tortora, che subì un maxi processo, si rivelò innocente.
Sai che ci sono varie persone che si appellano a quel processo in maniera impropria anche, però.
Quella che noi chiamiamo la giustizia giusta ha a che vedere con tematiche radicali, iniziative radicali e battaglie radicali. Poi è chiaro che c'è chi si appella maldestramente anche alla figura di Enzo Tortora in casi che non hanno niente a che vedere con questo. Queste battaglie specifiche sulla giustizia giusta sono radicali da molto prima che esistessero i personaggi a cui tu fai riferimento.
Sembra tutto giusto, però non le sembra che siano già troppo attaccati i magistrati in questo momento?
C'è per il radicale c'è una legalità che va rispettata comunque. La giustizia deve essere un obiettivo, non deve essere soltanto un modo per fare politica e attaccare ora quello ora quell'altro. Quindi l'obiettivo del radicale nasce dalle sue battaglie e prosegue nonostante gli altri, direi. È chiaro che poi la strumentalizzazione è sempre dietro l'angolo, allora poi per difendere i magistrati bravi uno dice allora no, non li tocchiamo tutti, non nessuno di loro farà errori. Invece i magistrati, come tutti gli esseri umani, possono commettere degli errori. Nel caso di una responsabilità civile non è che si chiede chissà che, si chiede soltanto che non sia lo Stato italiano in quanto tale a essere responsabile di cattivi processi o di processi sbagliati, che lo siano anche le persone, come capiterebbe a un medico, come capiterebbe a chiunque altro che magari deve essere direttamente coinvolto in una questione anche giudiziaria.
Andiamo avanti, numero 3, magistrati fuori ruolo.
Ci sono tantissimi magistrati che sono stati dislocati, impiegati con stipendi diversi, con contratti diversi, così nella pubblica amministrazione. Siccome la giustizia soffre di una quantità immane di procedimenti che non si muovono perché non ci sono abbastanza magistrati per occuparsene, allora noi chiediamo che il rientro nelle funzioni proprie dei magistrati di coloro che fuori ruolo si sono messi a fare altre cose.
Paolo, andrei, salterei quello sulla separazione delle carriere dei magistrati, che certamente riguarda i cittadini, ma forse lo riguarda ancora di più sempre per quanto riguarda la giustizia, il discorso sulla custodia cautelare e l'ergastolo. Tra l'altro sull'ergastolo proprio ieri è intervenuto anche il pontefice, quindi questa è un'inedita sinergia tra la Chiesa e i radicali. Lo sai, no? Il pontefice ha detto, almeno per quanto riguarda la Chiesa, basta con l'ergastolo, che è quello che proponete voi, no? Con i vostri referendum.
È un po' che il pontefice cerca di mettersi in
vi
gara.
Stupisce, vi stupisce, sì, no, vi sta sorprendendo.
Si mette proprio in gara con i radicali, secondo me. Perché prima ha paventato cose tipo l'amnistia, insomma, qualche anno fa, il pontefice precedente, che poi è ancora esistente, quindi non dobbiamo nemmeno dire fu il Papa Ratzinger, no. Però voglio dire, adesso l'abolizione dell'ergastolo nello Stato della Città del Vaticano è ovviamente un segnale, per cui se loro stessi, che addirittura avevano la pena di morte, se non ce l'hanno ancora prevista dal loro diritto, è comunque stupefacente. Ma anche il fatto che il Papa sia andato a Lampedusa è un segnale radicale da un certo punto di vista, perché contrariamente magari ad altri partiti che parlano di immigrazione, cercano di tutelare gli immigrati in vari modi, I radicali sono quelli che sono andati a visitare i CIE dall'interno, sono andati a fare le ispezioni e tutto quanto. Ci sono due referendum radicali che attengono proprio alla questione dell'immigrazione.
Ecco, infatti, allora, visto che lo hai citato, introduciamolo subito.
Ma siete già passati all'8 e 9 in pratica.
Stiamo andando un po' in ordine sparso, ma Pigi, ti sei un attimo assentato e noi facciamo... per far abbassare la musica dei nostri vicini di stand. Allora, appunto, l'ergastolo è anche la custodia cautelare, nel senso che uno dei vostri referendum chiede di limitare il carcere preventivo, cioè non si può andare in galera prima di essere stati condannati, sostanzialmente.
Non lo si può andare per fatti che non siano di gravissima entità.
Se non c'è un pericolo pubblico.
Noi parliamo di pena, come limite la pena dei 4 anni.
Ok.
Prima di quella pena, siccome le carceri sono piene di gente in attesa di giudizio, si parla addirittura del 40%, e siccome di questo 40%, la metà almeno sarà scarcerata perché non ha commesso il reato, e quindi è una carcerazione non solo preventiva ma anche abusiva, allora a quel punto noi chiediamo: limitiamo questa carcerazione che riempie soltanto le carceri, troviamo un sistema alternativo, tra cui anche gli arresti domiciliari. Ma questo ha anche a che vedere col discorso dell'immigrazione che anticipavamo prima.
Oh, sull'immigrazione, diciamo allora, perché sennò lo citiamo mille volte, voi chiedete con questo referendum agli italiani di votare per l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina.
Nel reato di clandestina.
Di clandestina.
Sì, noi stiamo andando a tagliare proprio completamente le gambe.
Cioè l'aggravante della clandestinità sui migranti
che arrivano
e che delinquono, cioè non in genere, voglio dire, perché la legge prevede quello, cioè un aggravante, no, della clandestinità in caso di reato da parte di migranti. Dicevo, Pigi, se sei d'accordo, abbiamo citato un pochino velocemente la
separazione.
Si è proprio fissato la separazione delle carriere, sì, dei magistrati. La vuoi sapere? La
molto
vuole sapere?
Importante, molto importante. Numero 6, separazione delle carriere dei magistrati.
Pignolo stasera, Pignolo.
La separazione delle carriere dei magistrati. Allora, se c'è un magistrato che vuole fare il pubblico ministero, fa il pubblico ministero e poi non va a fare il magistrato di un altro processo, perché anche lì siamo di fronte spesso a una specie di conflitto di interessi, in qualche modo etico, morale, direi, no? Per cui è una questione, Riccardo, poi aiutami tu su questo se dico cose... E deve essere, appunto, ne parlava già Giovanni Falcone, anche qui siamo proprio a richieste referendarie che vanno indietro nel tempo di anni e anni e anni, prima ancora che ci fossero tutte le persone che qualcuno dice che possano beneficiare di questi referendum. Non è così, non c'è un solo, per fare un nome lo facciamo, non c'è uno solo di questi referendum radicali che sia beneficio diretto di Berlusconi, per dire.
Oh, l'abbiamo detto.
Però sembra, a un occhio, diciamo così, disattento.
Solo... Secondo me anche il divorzio breve, sai, no, da Veronica.
Adesso breve potrebbe
anche fare. Adesso ne parliamo, però scusi,
Veronica.
Veramente, Izzo, cioè soltanto voi e Berlusconi parlate così dei magistrati, però c'è un minimo di connubio? Sembra esserci.
Intanto non sono probabilmente gli stessi magistrati di cui parliamo, perché lui ha proprio delle persone specifiche.
Fisiche, nomi e cognomi.
Noi parliamo del ruolo dei magistrati, non parliamo mai di persone specifiche. Noi, per noi,
non ce l'avete con Ilda?
No, ecco, no. Voglio dire, non ce l'abbiamo con persone specifiche.
Scusate, che questi sono problemi che rimarranno per tutti gli italiani anche dopo il 30 luglio.
Questo è chiaro.
Così come c'erano prima.
Però ci sono dei momenti storici. Prendiamo la classe dei professori oggi, che è molto bistrattata non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dagli alunni, i genitori. Un tempo, appunto, avevano una sorta di potere, adesso l'hanno perso tutto, sono sempre inchiodati da genitori e alunni. Quindi, in questo momento storico, attaccare i professori sarebbe un po' fuori luogo.
Ecco, ma la stessa cosa,
mutatis mutandis, con i magistrati in questo momento storico, non è un po' esagerato?
È una cosa incredibile che questi referendum sono partiti ben prima della fissazione della data dell'udienza di Berlusconi.
Però
questa è la cosa incredibile.
Prima anche della fissazione di Berlusconi?
No, la fissazione possiamo,
quella è lontana,
è di anni, insomma. Però possiamo dire che casomai, ecco, è curioso l'interessamento di gran parte del PDL su questi temi, che quando stava al governo, io ricordo il ministro Alfano, partì bene dicendo in Italia c'è un debito di giustizia dello Stato nei confronti dei cittadini, finì malissimo, insomma non fece sostanzialmente nulla. Noi cerchiamo di occuparci di una riforma della giustizia, significa in Italia provare a togliere di mezzo quei 10 milioni di processi arretrati che ci sono, più o meno metà civili e metà penali, che riguardano la metà delle famiglie.
Quindi separiamo le cose.
Poi, se non sbaglio,
sembrano simili ma sono diversissimi i campi.
Beh, direi, poi dopo uno, sai, in politica può interpretare e raccontare tutte o cavalcare tutte le cose a seconda del momento, però...
Se non sbaglio, poi non è che uno che viene a votare per referendum li deve prendere l'intero pacchetto, no? Si può votare il singolo. Tu puoi votare
solo il divorzio breve,
ecco,
per esempio.
Il divorzio breve è incredibile, insomma un'anomalia, non so se quanto tutta italiana, adesso non conosco perfettamente la situazione
molto italiana
che spesso si è separati più a lungo di quanto si è sposati, si rimane sposati.
è vero.
Aspettare 3 anni.
Perché il tempo di separazione prima del divorzio è di 3 anni in questo momento. Quindi se uno è sposato da un anno, come diceva Claudia, deve comunque aspettare il triplo degli anni.
Ma questa roba in Parlamento da anni poi, no? Sono tutti divorziati e separati, parlamentari, politici italiani hanno le doppie, triple famiglie. Ma in tutti gli schieramenti,
quelle ufficiali,
no?
Poi c'hanno anche tante altre cose.
Cioè, è una ipocrisia anche questa, abbastanza tutta italiana.
Sono gli stessi che hanno partecipato al Family Day.
Di solito sì.
E anche questo ha a che fare con l'intasamento dei tribunali, perché chiaramente sono tutte cause di divorzio che si protraggono per anni e che vanno avanti.
Quindi non è che ci sono solo 3 anni, si va ben oltre, soprattutto in casi di separazione giudiziaria.
Vale la prescrizione anche in quel caso?
No. Lì io mi chiedo, non si capisce perché uno può decidere in un minuto di fare questa cosa, cioè di sposarsi.
Non può decidere in tre anni di divorziare.
A volte, piuttosto che pagare gli avvocati, finiscono per risposarsi, perché o si sposano con l'avvocato per smettere di pagarlo, cioè, oppure questa è la cosa.
Questo sembra proprio sacrosanto e basta.
Veramente. Vengo subito a mettere la firma.
Mettiamoci
poi
la firma. Poi abbiamo droghe. È un argomento delicato. Come le trattate?
Anche lì, ma perché il Parlamento? No, basta, sto zitta.
No, ha ragione da conto, sì. Tu ti riferisci alle Iene, l'ho capito. Quel test che avevano fatto tra i parlamentari. Droghe,
allora,
numero 10.
Anche là un'altra, cioè lo stesso nome risuonerà, la Fini Giovanardi, un'altra legge che è stata fatta in maniera molto forte contro i piccoli spacciatori, consumatori in realtà. Anche lì intasano le carceri tantissimi giovani tossicodipendenti, eccetera, che piuttosto che essere seguiti fuori in qualche altra struttura vanno ad accrescere le file dei carcerati, rendendo anche quella una situazione insostenibile, dove poi il carcere dovrebbe servire per la rieducazione. Nell'ambiente carcerario purtroppo si può dire qualunque cosa, che ci sono anche carceri di eccellenza magari, ma sempre c'è la questione dell'arruolamento nelle file della criminalità. Quindi voglio dire, da un piccolo spaccio che può essere quello di un giovanotto che si va a fare le sue canne da una parte e poi dopo la vende anche agli amici, lo prendono e lo mettono in carcere, magari gli danno 3 anni. Noi chiediamo che per questi fatti di lieve entità non ci sia proprio la carcerazione, cioè non sia quello il luogo dove questi ragazzi vadano a finire.
Numero 11.
Voglio stare ancora un secondo, non crede che vada ancora di più differenziata il consumo dallo spaccio in questo senso, anche di lieve entità? Un conto è lo spaccio di lieve entità, un conto è il consumo di lieve entità.
Noi siamo addirittura per la liberalizzazione delle droghe leggere, voglio dire della legalizzazione, perché anche là i radicali chiedono sempre la legalizzazione in qualunque cosa, che sia l'eutanasia, che sia stato l'aborto.
Vedi, come Pigi si parla di legalizzazione, si riempie il...
Di canne?
No, si,
hai,
cioè,
visto degli accannati?
Si avvicinano in tanti.
C'è un uomo con una pannocchia.
Cioè, hanno sentito che si parlava di legalizzazione,
sì, sono tutti qua,
delle droghe leggere, sono tutti qua. Non la regaliamo, non regaliamo niente. Non c'è pannella.
Sono andati,
non distribuiamo niente.
Non dovevi dirla sta cosa.
Sono andati via tutti.
Vabbè. No, dicevamo, quindi la differenza tra liberalizzazione e legalizzazione qual è?
Non è che siamo per così consumo libero ovunque di tutte le sostanze, uno se le sceglie, va là al supermercato, eccetera. Ci deve essere una legalizzazione, cioè ci sono delle norme che regolano anche l'assunzione di queste cose. Perché voglio dire, per quanto riguarda per esempio la la questione della cannabis terapeutica, che ormai è la cui efficacia è dimostrata in tutto il mondo, lì basterebbe fare delle norme ben precise che consentano anche alle persone che la assumono perché è terapeutica e se la fanno venire da altri paesi legalmente anche lì, però l'importazione di queste materie, di queste del cannabinoidi eccetera, avviene dal Servizio Sanitario Nazionale. Loro ricevono proprio un astuccio con sopra l'etichetta del farmaco, apri e dentro ci sono le cose, i semi, le foglie di marijuana e tutto quanto. Noi chiediamo,
le cime,
per esempio, le cime.
Ci sono le cime.
Okay, cioè come le rape, non ho capito.
Aspetta di me.
No, ci spieghi che vuol dire cime? No, questa mi mancava. Cime.
Chiamano cime, no? La
cime.
Cime di rapa.
Cime di cannabis.
Cime di cannabis.
Vabbè, finta di non sapere le cose.
E sono un po' indietro, io rimango così alle orecchiette.
8 per 1000.
No, anzi, facciamo una cosa, visto che ci sono gli ultimi due che sono molto caldi, andiamocene un attimo in musica.
Sì,
così
direi.
Abbiamo
dai,
fatto
dai,
tante
tiriamo,
chiacchiere.
Tiriamo un...
E poi l'11 e il 12 che sono i più... Da cui, insomma, su cui dibattere, ce li facciamo dopo la musica.
Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò, e forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre più schiava della mia faccia e della mia età, che senza rughe con il naso nuovo trovo lavoro anche in politica. Forse la 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 la, forse la 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 la, forse mi comprerò una casa a Roma con la pensione di invalidità, forse partendo farò fortuna, la porterò come nell'aldilà, forse combatterò per la mia guerra fatta di idee di femminilità, in fondo non c'è troppa differenza tra ideologia e superficialità.
Che succede? Un problema tecnico?
Cioè, si è bloccata la traccia?
Non lo so, è successo
vabbè.
Qualcosa. Vabbè, noi siamo qua.
Noi siamo qua,
pronti,
ci siamo noi.
Figurati, siamo qua. Allora, ci mancavano l'11 e il 12, perché volevamo farli tutti e 12 referendum, per quanto riguarda il referendum.
Una maratona.
Giustizia giusta, radicali, eccetera, eccetera. Siamo all'11, che si chiama 8 per 1000. Questione delicata, diciamo, no? Ecco, però lasciare allo Stato... Questo è il senso, la quota di 8 per 1000 di chi non esercita l'opzione.
Esattamente.
Attualmente com'è? Chi non esercita l'opzione che fa?
Allora, chi non esercita l'opzione non lo sa, ma la somma che lui deve destinare all'erario viene ridistribuita alle confessioni religiose.
Comunque?
Sì, assolutamente sì.
Non ci credo. No, questo non è vero.
No, è vero, è vero.
Non è
viene ridistribuita.
Non ci credevo neanch'io.
All'indicazione della minoranza che ha dato un'indicazione. Cioè, se noi siamo qui in quattro e diamo il nostro 8 per 1000 e diciamo ci siete voi due che dite che la volete dare a lui alla CEI e tu alla Chiesa Valdese. Noi non diciamo a chi la vogliamo dare, anche la nostra quota viene ridistribuita in base alla vostra indicazione, senza che noi abbiamo espresso.
Cioè, nel senso, anche voi diventate valdesi e cattolici in un attimo.
Cioè, la quota c'è, pro capite.
E la devi dare
se
per forza.
Tu non la indichi,
la
va comunque. comunque
a quelli che l'hanno già presa dagli altri, in pratica.
Esatto.
In proporzione.
Quindi
però,
conviene fare che
significa,
quindi chi è più forte diventa più forte
alla Chiesa cattolica.
Cioè chi è più forte diventa più forte ancora, in pratica.
È come un proporzionale.
Come la SIAE, in
pratica. No, tu hai preso determinati voti, poi ti prendi pure il premio di maggioranza. È una specie di premio di maggioranza.
Quindi cosa conviene fare per evitare, insomma, se tu proprio non glieli vuoi regalare questi 8 per 1000 in denari?
Legge truffa, quasi legge truffa.
È una truffa.
Quasi legge truffa.
È una truffa di Stato, non la chiamiamo così.
Premio di maggioranza,
lo diamo così. No, o destinarla direttamente allo Stato, oppure fare firmare i referendum radicali, anche qui grazie al Partito Democratico Romano e alla Festa dell'Unità, noi siamo presenti con il nostro banchetto da stasera tutte le sere, penso, quindi finché c'è l'ospitalità e accettano i clandestini radicali dentro la festa, noi siamo ben contenti. Firmare questo referendum, andare poi al referendum.
C'è l'abrogazione del reato di clandestinità, quindi potete stare
noi
qui.
Poi a quel punto possiamo beneficiare dell'uno e dell'altro.
Ecco.
A quel punto l'8 per 1000 rimarrà allo Stato. C'è un'altra piccola cosa da aggiungere: lo Stato non fa nessuna pubblicità perché l'8 per 1000 sia destinato a se stesso. Questo anche per non influenzare la Chiesa cattolica, che da lì ha la maggior parte delle
quindi c'è una specie di timore reverenziale nei confronti della Chiesa.
Io la chiamo genuflessione preventiva.
Ecco,
un po' più forte il termine che ha usato lui.
Poi se ne è parlato anche qui qualche giorno fa, vero Pigi?
Sì.
Dell'ultimo tema di referendum.
Assolutamente, sì, c'è stato un dibattito ampio, e di questo parla Riccardo Maggi, l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Tema delicato, tema su cui ognuno la vede in un modo diverso. Come la vede Riccardo Maggi?
Tema su cui c'è stato già un referendum nel 1993 vinto, a seguito del quale nottetempo il Parlamento reintrodusse un finanziamento pubblico chiamandolo però rimborso elettorale, con un meccanismo però unico, diciamo, per i partiti, per cui se tu mi devi dei soldi, diciamo, me li devi rimborsare, mi devi rimborsare quella cifra. Invece nel caso dei partiti è esponenziale la cifra che loro prendono rispetto a quanto hanno speso in campagna elettorale.
Allora, come quelli che scaricano cose in più, in pratica.
Esattamente.
Ma invece piuttosto che abolire completamente il finanziamento ai partiti, che si può anche, qualcuno può anche ritenere un finanziamento alla democrazia, per evitare che poi non si potrebbe invece pensare a un sistema alternativo, cioè
infatti ci sono
rimborso delle spese effettivamente sostenute,
però. Vabbè, sono numerose proposte di legge in questo senso, che però come negli altri casi degli altri quesiti non hanno mai trovato alla fine la strada giusta in Parlamento. Questo chiaramente è un quesito abrogativo, come in Italia solo possono essere i referendum, e quindi serve ad abrogare intanto la norma che non ci piace, ad aprire quindi lo spazio per un dibattito, perché un discorso di fondo che mi piace telegraficamente fare su tutti questi quesiti è questo: in questo momento noi, anche per la situazione politica nazionale, per il governo, diciamo, di larghe intese, già sono meno larghe negli ultime settimane, rischiamo di non avere più dibattito politico, dibattito pubblico su nulla, cioè su alcun argomento, perché questo governo ha una missione molto precisa: la crisi economica, la riforma istituzionale, la legge elettorale. Di tutto il resto si rischia di non parlare più. Quello che noi vogliamo fare è mettere al centro del dibattito pubblico questi 12 temi, questi 12 quesiti, perché siamo convinti che, come è sempre successo nella storia di questo paese, quando si apre uno scontro forte, allora poi dopo c'è una riforma.
Izzo, diceva Maggi, abolizione innanzitutto, perché il referendum è abrogativo, e poi dopo si apre un dibattito. Dove lo vorrebbe portare Izzo il dibattito? Quale sarebbe il suo modo di ripensare il finanziamento pubblico ai partiti?
Allora, intanto ci sono alcune ipotesi anche sul 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi.
Quindi entra un 11 che si collega al 12, in pratica.
Si potrebbe anche collegare. Io, per quanto mi riguarda, sono considerato un eretico anche nel Partito Radicale. Toglierei tutto quello che posso togliere allo Stato della Città del Vaticano, essendo un altro Stato, e lo darei allo Stato italiano, e poi semmai ridistribuirlo con una qualche equità ai partiti.
Diceva bene l'abrogazione del reato di clandestinità, però se è un altro Stato, insomma.
Proprio a livello di trattati, però lì sono trattati internazionali, purtroppo non è che ci si possa fare molto.
Certo.
Quello che dico io è: il Partito Radicale in quanto tale si è sempre autofinanziato, e quando è stato finanziato pubblicamente ha anche restituito i soldi. Sono vecchie battaglie non violente nostre che abbiamo sempre esercitato nelle piazze. Qual è il punto di partenza dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e qual è il punto di arrivo? Entrambi i cittadini. perché noi, per quanto ci riguarda, le battaglie politiche, i nostri programmi politici passano sempre attraverso i cittadini, se ci pensate. Sono referendum, cioè questi 12 referendum mi sembrano un programma politico. Semplicemente noi non lo sottoponiamo a elezione, cioè noi non siamo candidati in questo momento, noi siamo soltanto di fronte ai cittadini, i quali già ci aiutano a raccogliere le firme per arrivare a chiederlo, se loro rispetto alle nostre proposte vogliono dire sì o vogliono dire no.
Oh, ma a proposito di cittadini, no? Non temete che dopo una lunga stagione elettorale come quella che abbiamo vissuto fino all'altro ieri praticamente con le amministrative, i cittadini non siano un po' stanchi di essere chiamati al voto, fosse anche per questi referendum? Cioè ci sono 500.000 firme da raccogliere intanto, soltanto in questi 3 mesi, e poi portarli alle urne.
Io direi che più che al voto in questo caso sono portati al dibattito, cioè sono resi protagonisti di un dibattito, perché a quel punto, se quando ci sono i referendum, è l'unico momento reale in cui noi parliamo di qualche cosa nei bar, nelle piazze, nelle strade, ma anche nei partiti. Stiamo nelle radio, come stiamo facendo adesso, stiamo parlando di tematiche, e fa bene lui insistere a dire no, parliamo di un referendum per l'altro, perché ognuno di questi... Noi siamo anche in campo con una proposta di legge sull'eutanasia legale. Se si riesce a parlare di eutanasia, proprio anche della parola stessa, già è un altro mondo rispetto a quello di dire ma voto per il consigliere comunale X o per il consigliere comunale Y. Che ha fatto questo signore? Che programma ha? No, noi parliamo proprio del tema, le droghe, il divorzio breve, cioè sono tematiche. Ci si stupisce e ci si preoccupa sempre che c'è poco di cui parlare ormai in questa società, anche i talk show parlano sempre delle stesse cose, il gossip eccetera. Noi forniamo delle tematiche che sono all'ordine del giorno per quanto riguarda i nostri notiziari, perché immigrazione, droghe eccetera ne sentiamo di tutti i colori. Noi lo poniamo di fronte ai cittadini e diciamo: cari amici cittadini di cui noi stessi facciamo parte, cosa ne pensiamo tutti noi? Cosa vogliamo cambiare?
Si può firmare qua, no? Certo, da queste parti.
Quindi c'è il banchetto per firmare le 12 proposte.
Si può fare
di referendum.
Anche qua. Senti, c'è un collegamento tra quindi col PD in questo momento?
Allora, a livello di ospitalità, direi.
Asilo politico, hanno dato asilo politico.
Anche su alcuni
ci sono delle convergenze.
Esempio, pochi giorni fa il Forum Immigrazione del Partito Democratico ha aderito su formalmente, e quindi impegnandosi anche ad raccogliere le firme sui quesiti che riguardano in particolare l'immigrazione. E poi ci sono singole personalità parlamentari che vanno
patto di non belligeranza, insomma.
No, ma io direi amicizia. Che è qualcosa di più. Lo stesso vale ad esempio per Sel, lo stesso sta soprattutto negli ultimi giorni vale su quelli della giustizia,
anche
per il PDL.
Esatto. Ci sono delle convergenze.
Sì, è vero, ma Claudia voleva dire una cosa.
No, insomma, adesso dopo aver analizzato dettagliatamente, puntualmente ciascuno dei 12 quesiti, cioè, ce ne abbiamo uno per il consigliere Riccardo Maggi. Allora, che non vuole mai assolutamente essere chiamato onorevole.
No, non è vero, non è che non voglio essere chiamato. Allora,
uno ci mette tutta una campagna elettorale.
Voleva fare una
onorevole,
cosa carina,
no.
La prerogativa
confronti.
Di essere chiamati onorevoli, che spetta in particolare ai consiglieri comunali di Roma, quando uno entra in Campidoglio c'è l'usciere che ti dice: buongiorno onore. E questa cosa è proprio come se... suona proprio come uno scotto, capito? Sì, proprio come già c'è una presa per il culo.
Quindi tu hai fatto il giro di tutti gli uscieri del Campidoglio.
No, ma insomma, loro ci tengono a dirtelo con la cosa strascicata, con la pronuncia, e c'è un tono, diciamo, di sarcasmo.
Ma non è questo l'unico privilegio, ossì, che spetta ai consiglieri di Roma Capitale?
Mi hanno riferito, non so se è una presa in giro, che i consiglieri comunali di Roma hanno un'altra prerogativa, che è quella di avere un posto al verano.
No, vabbè, non ci posso credere. Non è possibile.
No, questa cosa penso
prenotato
che sia una cosa che risale al governatorato fascista, questa cosa dell'onorevole e del posto al verano. Io comunque lo
non
cedo volentieri.
Sì,
se si vuole organizzare qua un'estrazione, la rifa,
la prossima...
lo metto a disposizione.
Quindi le possiamo dare questo annuncio ai consiglieri comunali presenti anche alla festa dell'unità. No. Se volete un... No,
ma
loro
anche,
ce l'hanno.
Anche comuni cittadini.
Comuni cittadini. Allora, sì. Comuni cittadini, se volete un posto prenotato al verano, Riccardo Maggi lo cede volentieri.
Il rischio è che poi ci sia scritto Maggi, però cioè, il problema
se uno vuole andare in un posto in cui non è rintracciabile, allora mettiamola così, ecco. Io cedo pure la lapide.
Il nome.
Va bene, allora.
Grazie mille, grazie. Riccardo Maggi, grazie a Paolo Izzo.
Grazie a voi.